anche da parte mia, una buona domenica a tutti. Forse vi siete meravigliati qua, non è che ho aperto una ditta di pulizia, però ho ricevuto il tema del Tessalonicesi, il primo Tessalonicesi 4, e mi sono cervellato un pochettino come potrei illustrarlo. Quindi il nostro tema di quest'anno è il ritorno del Re, essere pronti per il ritorno del Re, e il tema di oggi è clean ma non sterili. Conosciamo un po' la storia dei Tessalonicesi, quando si sono convertiti, la loro testimonianza, che avevano la testimonianza che andava in tutta la regione, in tutta la zona, in tutta la Macedonia, Acaia, e poi alla fin fine hanno trovato persecuzione. Paolo e Sila hanno dovuto scappare ad Atene, hanno mandato Timoteo per vedere come stava la Chiesa, e la Chiesa cresceva e andava avanti. Questo passo qua nel capitolo 4, sì, mi ha fatto un po' da pensare, perché pensavo prima, ma forse cosa devo fare, una predica di morale? Ma poi ho analizzato un pochettino più a fondo e ho visto che ci sono tante quelle verità lì dentro. I Tessalonicesi avevano la testimonianza che dicevano si sono convertiti a servire il Signore. Paolo esorta la Chiesa di Tessalonica. Ci sembra forse da un lato strano. Hanno una buona testimonianza, predicavano, evangelizzavano, la loro fede era conosciuta in tutte le parti. E poi Paolo dice, oh, non addormentatevi, andate avanti. Ma voglio per prima fare una base di quello che sono i Tessalonicesi. La prima cosa, come vedete qua, come si può diventare santo? Non è per tutti chiaro come si può diventare santo. Il Nuovo Testamento usa il termine greco agios, che pure significa talvolta separato, consacrato, appartato o puro. Queste sono le espressioni di questa parola greca. E la lettera di Efesini ci spiega un po' di questo. Efesini 5, versetto 26 e 27. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificato, lavandola con l'acqua della parola, per farlo comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa è irreprensibile. È molto forte questo passo, che ci spiega cosa noi abbiamo in Cristo, cosa ha fatto Cristo per noi. E la domanda è questa: come si diventa santo? Le persone che abbiamo intorno da noi hanno la religione cattolica, e vi spiego per prima cosa significa o cosa ci vuole nella Chiesa cattolica per diventare santo. Non lo so se voi lo sapete. La religione cattolica insegna, certamente ingiustamente, essere un santo significa una persona che per merito diventa santo. Infatti, le condizioni della Chiesa romana sono i seguenti. Se una persona che è cattolico romano vuole diventare santo, ogni tanto lo sentiamo quando un Papa o Padre Pio o qualcuno diventa santo, quale è il processo che deve passare. Allora, deve essere una persona molto religiosa, deve essere per i suoi meriti provata da una commissione. C'è una commissione cattolica che deve approvare se questa persona ha fatto sufficienti buone opere e ha fatto sufficienti miracoli. Dopo di quello accertamento diventa beato. Poi ci sono, diciamo, delle persone che vengono beato, Sant'Angelo beato e beato così. Quindi la beatitudine diventa beato. E diventare beato inizia il processo di diventare santo. Significa deve essere approvato le opere di una persona cattolica, credente cattolica, molto bravo, molto buono, tutte le cose che può elencare come merito della sua fede. La seconda cosa, devono essere approvati almeno due di suoi miracoli fatti durante la sua vita. C'è una commissione che accerta che due dei miracoli che ha fatto, che doveva aver fatto questa persona, sono vere. In terzo, devono essere approvati almeno due miracoli che sono avvenuti dopo la morte. Non durante la vita, dopo la morte. Infatti, la dichiarazione di santi avviene quando? In vita o dopo la morte? Quindi un credente forte cattolico può diventare santo soltanto quando? Dopo la morte. Secondo la Bibbia è diverso. Si parla di santità per grazia. Immediato alla dichiarazione della fede in Cristo. Non devono essere accertate le cose e poi, se è grato, diventa beato o santo. Immediatamente una persona che crede nel Signore diventa santo. Efesini 2, versetto 8 e 9. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. E l'Apostolo Paolo, quando scrive le sue lettere ai Filippesi, agli Efesini, ai Colossesi, come vengono intestati? Ai santi, ai santificati, ai credenti, per opera, per la grazia di Cristo. E cosa succede? Molte volte quando si parla con anche un credente, dice, ma scusami, ma io non sono proprio un santarello, no? E che intendono con questo di dire non sono una persona perfetta. Ma il Signore non cerca delle persone perfette, ma il Signore vuole delle persone che per grazia sono stati messe nella posizione dei santi. Dio non guarda più i credenti come peccatori, li guarda come i santi, nel rapporto fra noi credenti è il Signore. È meraviglioso, è grande. Non vuol dire che non lo spalliamo mai più. Perciò Paolo ha messo la seconda parte qua nei Tessalonicesi. Ma noi non siamo più quelli mancanti davanti a Dio, perché Cristo si è messo in mezzo, è il garante per la nostra santità. Allora Dio guarda a noi come guardasse a Cristo. Quindi la nostra santità non è per il merito, per quello che noi facciamo o non facciamo, ma per la grazia del Signore. Essere santo non è un merito, ma una posizione spirituale, spirituale davanti a Dio attraverso l'opera redentrice di Cristo. Santi per grazia, santi in Cristo. Arrivo al terzo punto. Cosa significa allora santificarsi dopo essere diventato santo? È necessario ancora? Siamo a posto. Se siamo a posto davanti a Dio, è perché dobbiamo ancora santificarci? Ci sorprende la lettera di Paolo che scrive ad una chiesa perfetta, se possiamo dire, anche se non esiste una chiesa perfetta, che sono stati una testimonianza in tutta la regione, anche attraverso la persecuzione. Il loro essere pronti per il ritorno di Cristo è importante. E questo è che Paolo vuole insegnargli in questa lettera ai Tessalonicesi, di essere pronti al ritorno di Cristo. Allora come ce lo possiamo spiegare? Faccio un esempio. Un bambino quando nasce. Possiamo dire un bambino quando nasce non è perfetto? Normalmente è perfetto, ha mani, piedi, occhi, orecchi, testa, è tutto, funziona, il fegato, il cuore, l'intestino, tutto quando funziona. Se però questo bambino dopo 5 anni ha ancora i 50 centimetri e i 3,50 kg, allora diciamo, ma qua qualcosa non va, qualcosa non è nel modo giusto. Quindi l'apostolo Paolo dice: vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Paolo pensa alla vita morale, ma anche alla vita sociale, come l'abbiamo in questo testo. Per spiegarlo meglio ve lo leggo. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre più. Infatti, sapete quale istruzione vi abbiamo dato nel nome del Signore Gesù? Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, perché vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello e lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore di tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chiunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Spirito Santo. Allora, Gesù pensa in riguardo alla santificazione una crescita. un bambino che rimane a questi 50 centimetri e 3 chili e mezzo non è cresciuto. Un credente che dopo 5, 6, 7 anni non è andato oltre che poter raccontare come ha trovato il Signore, è buono che ha trovato il Signore, ma è rimasto lì, non è cresciuto nella fede. La lettera ai Romani ci dice questo: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a prestare i vostri corpi in sacrificio, vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati affinché conosciate per esperienza la volontà di Dio. Così si capisce. Essere santo è una posizione spirituale. Dio, se leggiamo in altri passi, ci ha messo dal mondo delle tenebre nel suo regno. Quindi siamo, come ha detto ciò, viviamo come credenti nel regno del Re. Siamo partecipanti o membri del regno del Re. Ma non finisce lì. Vivere nella santificazione è una crescita. In pratica, il contatto intimo con il Signore sempre. Questa è la base della crescita. Non è un momento o la domenica o quando la mattina per 5 minuti leggiamo la Bibbia e poi andiamo nel mondo. No, è continuo da mattina a sera, a mesi e anni. La seconda cosa, nutrirsi della parola di Dio, leggere la Bibbia. Perché? Per ricevere istruzione e correzione nella nostra vita. Se non abbiamo questo, non possiamo vivere secondo la volontà di Dio, perché non la sappiamo. Quindi ci serve questo, non per accontentare la nostra coscienza. Sì, io stamattina ho letto 10 minuti, allora il Signore deve essere contento con me. No, ma che desideriamo di ricevere per vivere. Quando leggiamo la Bibbia, succede che scopriamo degli errori nella nostra vita, no? Perché la Bibbia ci corregge. Allora, conoscendo gli errori, possiamo avere 2 atteggiamenti. Quello che abbiamo scoperto possiamo mettere sotto il tappeto, Signore, dopo, quando ho un po' di tempo. O possiamo mettere subito a posto, affinché possiamo essere limpidi, chiari, e questa si chiama santificazione. Confessando il peccato e chiedere perdono. Non serve piangere una settimana per un peccato, no, confessarlo e metterlo a posto subito. Allora non serve piangere una settimana. Un credente che vive nella santificazione non può tollerare il peccato nella sua vita. Lo deve mettere a posto, se no non cresce. 1 Giovanni 1,9: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E il versetto 7: è il sangue di Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Questa è la via della santificazione. Insomma, vivere nella santificazione, essere sempre in comunione col Signore, chiarire quando qualcosa non è bene e non tollerare qualcosa nella nostra vita che è contro la volontà di Dio. Vivere nel perdono ed essere così pronti al ritorno di Cristo. Non c'è più qualcosa che dobbiamo mettere a posto come abbiamo nelle parabole. Signore, sì, voglio seguirti, però devo andare primo. Quel primo non c'è più quando l'abbiamo messo subito a posto. Ora ecco la terza cosa. Io ho messo qua una mascherina che la conosciamo, ormai siamo abituati. Speriamo che la possiamo buttare fra poco. Clean, essere pulito, essere santi, ma non sterili. Cos'è una vita sterile di un credente? Essere santo e vivere nella santificazione non significa vivere una vita sterile di andare in un convegno e un monastero, no? Non significa di tenersi lontano dal mondo e non aver contatto con nessuno, perché fra i credenti non si pecca, no? Cioè lì non c'è il problema dell'influenza del peccato, no? Ma penso, va bene, lo sappiamo. Molte persone pensano che vivere nella santificazione significa di avere quasi un'aureola sopra la testa, avere la testa un pochettino china, no? Una voce dolce, scivolosa, diciamo, unta, possiamo dire, e non poter mai vivere a crappapelle perché indiscreto, tenersi lontano da ogni contatto sociale per non contaminarsi. Conosco una persona che al lavoro a mezzogiorno non va a mangiare con i suoi colleghi di lavoro perché dice la Bibbia dice di non essere seduti con gli schernitori. No, può essere che certi lo interpretano così. Ma il Signore ci ha detto voi non siete del mondo, ma siate nel mondo. Addirittura il Signore dice, io vi mando in mezzo ai lupi. Vi mando. Il Signore non vuole che noi siamo sterili come credenti, ma che siamo in un certo modo aggressivi. Non è che poi abbiamo lavorato qualche mese al lavoro e poi dico, meno male, nessuno se ne è accorto che sono credente. Noi siamo nel mondo, ma non del mondo. Vivere nella santificazione significa aver niente sospeso fra il Signore, ma significa che essere una luce, significa di essere un esempio. Lo abbiamo anche qua, Paolo dice, che loro, adesso non lo presente preciso il versetto, che potevano seguire l'esempio di Paolo nella vita. Noi pensiamo molte volte, ma è pericoloso, io non sono perfetto, quindi non posso dire a qualcuno segui il mio esempio. Come posso dire ad uno segui il mio esempio? Quando io vivo nel perdono, quando io vivo nella santificazione, nel perdono, quando ho sbagliato qualcosa chiedo scusa. Voi sapete quanto è difficile. Ho vissuto diversi anni in Italia e per un italiano del sud quasi impossibile di dire scusami, ho sbagliato. Non esiste. Magari porta un fiore alla moglie o lei fa una carezza, ma di dire ho sbagliato non esce. Però per noi credenti deve essere diverso. un rapporto chiaro, limpido con il Signore. E frattempo essere una testimonianza come i Tessalonicesi. Questo significa vivere nella santificazione. Ho per conclusione tre esempi. La prima è la lettera Ebrei, capitolo 12, versetto 14, che dice: impegnatevi a cercare la pace con tutti, e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Non lo dico io, lo dice la parola. Quindi una vera vita da credente senza santificazione non esiste. Il secondo passo non lo leggo perché sarebbe troppo lungo, però ve lo spiego in due parole che voi lo conoscete sicuro. Questa è la parabola delle 10 vergini, che 5 erano avvedute e 5 erano stolte. E molte persone dicono: va bene, gli uni avevano un po' di Spirito Santo e gli altri ne avevano un po' di più, perché l'olio viene molte volte interpretato come lo Spirito Santo. È giusto l'interpretazione di questo testo, secondo voi? Si può interpretare così? Perché non si può interpretare così? Perché lo Spirito Santo non puoi andare a comprare? Cioè, come abbiamo quella parabola, no? Che i 5 stolte li ha veduti e hanno detto: andate ai negozianti a comprarlo. E no, lo Spirito Santo tu non lo puoi comprare. Se hai accettato il Signore, ce l'hai lo Spirito Santo. Se non hai accettato il Signore, non ce l'hai. Tu puoi essere ripieno dello Spirito Santo, ma no, tu non puoi avere tanto o tanto. Puoi metterti a disposizione allo Spirito Santo, che Lui opera nella tua vita, ma non puoi avere solo poco. E dice: Signore, voglio di più. Si rivolge verso di noi. Noi vogliamo vivere nella santificazione. E quindi cosa significa l'olio in quella parabola? Chi mi porta una risposta? La vericità. Cos'è la vericità? Un credente vero che vive nella santificazione, pronto al ritorno di Cristo. Questo è il significato dell'olio lì. Perché uno, quando ritorna il Signore, è pronto. La vericità. Bene, l'ultimo esempio che poi concludo, se no magari avete troppo fame per mezzogiorno, è un cantico. Un cantico che un amico che è dal Signore, che ha girato tutta l'Italia per evangelizzare, che si chiamava Federico Lirti, ha cantato molto con noi questo cantico, e ve lo leggo come conclusione. Voglio incontrarti nel mattino, nel ritorno del Signore. Tienti pronto, o pellegrino, bada, non sbagliare no. Voglio incontrarti nel mattino, nelle parti delle gran piazza d'oro. Voglio incontrarti nel mattino, nel cortili della casa del Signore. Solo per fede noi sappiamo che potremo entrare nel cielo, non per le opere che facciamo, così ci dice l'Evangelo. Portate, ecco, mio fratello, l'olio della verità. Chiunque viene senza quello, su nel cielo non entrerà. Oh, qual gioia nel cielo cotremo, là con i santi del Signore, quando insieme a Lui cotremo la visione dell'amore. Amen.